durante il quale hanno prevalso dei movimenti di spazi contrari e convessi. Nessuno poteva immaginare una cosa del genere. Quindi il messaggio è: facciamo una cosa che è assolutamente fuori dagli schemi umani, che è rettangolo, il quadrato, il fondo. Questo oggetto assolutamente originale è più armonico degli schemi umani. E esattamente questa è la divina sapienza. La provvidenza istruisce la vita dell'uomo e la vita del mondo esattamente correggendo il sacco di errori e di guai che gli uomini veramente combinano e di essere, pur senza forzare la libertà di ciascuno, a richiamare un risultato finale che è molto meglio di quello che vuole. È totalmente originale e anche più armonico. Messaggio che descrive perfettamente, non in modo teologico, però in modo funzionale, quindi è quello che a noi uomini ci preme, qual è la funzione della provvidenza nella vita. Come con gli architetti moderni, che certamente anche loro desiderano rompere gli schemi, fare qualcosa di nuovo, lo fate da soli, certamente fanno cose originali, non è detto che siano armoniche. Lì la differenza. Cioè oggi nel mondo la originalità coincide in genere col disordine, non con un ordine più perfetto. Ho fatta questa riflessione, la Chiesa è costata parecchio di attesa per 150 anni di lavoro, perché non c'erano i soldi, non per comprare. Il Papa ha anche messo una tassa ai romani speciale per costruire la chiesa dell'università, ma è durato poco, cioè è durato quel pontificato, perché è cambiato la cosa, si tolgono tutte le tasse dei sovrani prima. Ti sto vinto è stato forse dei padri più determinante nel volere e nel poi dare l'impostazione iniziale della Chiesa. A consacrarla è stato Alessandro VII Chigi, che ha portato in questo altare le reliquie di Sant'Alessandro, la cultura di Volo, l'ho presa dalla catacombe sulla via Nomentana e l'ha portata qui, solo un frammento, non nel corpo di Sant'Alessandro. Non ci sono invece le reliquie dei santi a cui è dedicata la Chiesa. Questa Chiesa è dedicata alla Sapienza Divina e poi ai santi Ivo, patrono dei giuristi. Ivo, il prete e giudice, vissuto nel 1300, anzi morto nel 1303, in Bretagna. Poi Sant'Ivo, San Leone, la Leone Papa, patrono dei teologi. San Pantaleone, patrono dei medici. Santa Caterina di Alessandria, vergine e martire, patrona dei filosofi. E infine San Luca, patrono degli artisti. E Santa Caterina di Alessandria, che è una giovane martire, sia patrona della filosofia, è semplicemente perché, pur non avendo studiato evidentemente più di tanto, è riuscita a mettere in riga e a rispondere a tono ai sapienti che la interrogavano nella biblioteca di Alessandria, questo nei primi secoli del cristianesimo. Quindi ha superato la saggezza dei filosofi. È stata in funzione come chiesa dell'università fino al 1870. Nel 1870 è stata sconsacrata e i pezzi sono stati trasferiti in altre chiese di Roma. È stato tolto l'altare, il quadro, tutto quanto, disperso. Nel 1926, essendo in corso le trattative per il concordato, una delle richieste più precise è stata che lo Stato italiano, che dichiarava di riconoscere la religione di Stato, desse un segno chiaro riaprendo la Chiesa nella propria università, per evitare che la cultura, la sapienza sia dissociata dalla fede. E ricordate che alla fine l'uomo è una sola persona. Quando fa le scelte è lui che decide. E beh, la fede e la scienza sono due cose, sì, avranno qualche metodo di studio un po' diverso, però alla fine devono coincidere per forza, se no gli uomini diventano schizofrenici. Non possono camminare su due binari separati che vanno in direzioni diverse. Il più forte assertore di questa verità, dell'unità della scienza e della fede, è stato Pio XII, nel secolo passato. Cioè, la scienza non potrà mai contrastare la fede, perché la scienza è in fondo uno studio della natura creata da Dio. E d'altra parte la fede deve tenere conto dei fatti storici e delle scoperte scientifiche. Gli errori dipendono dagli eccessi, cioè da ritenere che la scienza possa dire qualunque cosa, che possa rispondere a tutte le domande. Nel 1926 è stata c'è una lapide in sagrestia per dire che è stato riaperto al culto, e però non ha funzionato molto, perché già erano iniziati i progetti di trasferimento dell'università La Sapienza vicino al Ferrano, a via della Regina Margherita. Quindi di fatto quegli anni non c'è niente della storia di successo. Abbiamo la prima traccia. Dopo il trasferimento dell'università è stata assegnata questa chiesa per la promozione della cultura cattolica, quindi affidata praticamente al gruppo dei laureati cattolici per i loro studi, i loro incontri, sia di studio sia di riflessione politica, e nella sala qui accanto si sono svolte tutte le riunioni in cui partecipavano quei grandi uomini che hanno ricostruito l'Italia, come Fanfani, Andreotti, Moro, De Gasperi. La primo segno di apertura c'è nel libro delle messe, che è scritto 20 maggio 1944, di apertura di Sant'Ivo, firmato Giovanni Battista Monti. Chiesa funzionava questa nuova indicazione dal 1944. Adesso da circa 30 anni è anche la cappellania del Senato della Repubblica. Una cappellania molto utile perché nell'ambiente del Senato è bene che i dipendenti, personale e anche i senatori preghino per il bene dell'Italia oltre che da lavorare. E appunto il vero nodo della fede non è se Dio esiste o se Dio, ma Signore, ci vorrà aiutare a risolvere i problemi umani, concreti, anche economici della vita? Questa è la vera fede. Perché il Signore ha creato l'uomo perché sia felice. Ha creato l'uomo e sia felice nel concreto, nelle cose materiali. Quindi non può essere una fede astratta, fatta di idee. La fede vera è quando uno prega perché dice il Signore più ci vede in basso, più ci vede in alto e più interpreta. Adesso è venuto il signor Andrea Donato, come rettore della Chiesa cappellano del Senato, un saluto e proseguire la vostra riunione. Con molti auguri.
Grazie per avermi permesso di stare qui. No, mi hai spiegato un po'.
Grazie davvero. Sono un po'.
Bene, allora possiamo cominciare, siamo giunti alle fatidiche 10, e, grazie di essere ancora qui, è il penultimo incontro di quest'anno, poi vedrete che ci sono delle novità, delle cose diverse per chi vuole, e diciamo sempre una preghiera, chiediamo la grazia della presenza della sapienza nella nostra vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, chiediamo al Signore il dono della sapienza, quella sapienza che è degli universitari che hanno studiato qui, dei professionisti, ma anche delle persone semplici che hanno la saggezza di Dio, che sanno vedere il bene, sanno trovare la via della felicità e indicarla a chi non sa dove trovare pace al suo cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Maria, sede della sapienza, prega per noi. Ci benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora, una parola solo di richiesta di scuse fin dall'inizio. Il tema anche di questa volta è molto difficile. Quello che dirò è da un lato troppo difficile, da un lato troppo superficiale. È il tentativo di darvi un quadro dell'università del Medioevo, di alcuni grandi teologi. Capite che è impossibile, cioè dovremmo stare ore e ore. Spero che almeno capirete che forse se la scuola ci aiutasse un po' di più a capire queste cose sarebbe un po' meglio, viene bypassato allegramente con gravi danni culturali questo, ma far amare proprio questa realtà. E lo facciamo qui in questo luogo, come sapete questo è il luogo della prima sapienza, forse della seconda, probabilmente la prima sapienza era a Trastevere, c'è un documento recente che parla di una sedes sapienza, e vedremo poi perché si chiama così, anche se è abbastanza chiaro dal cartiglio scritto in alto. Poi fu Eugenio IV, poi Leone X, in età rinascimentale e monistico rinascimentale, che fecero proprio sistemare questo luogo. Poi in età tardo rinascimentale barocca, lo vedremo, della Porta e poi dopo Borromini furono incaricati di di sistemare quello che c'era precedentemente ed arrivare alla sistemazione attuale. Quindi siamo nella cappella universitaria della prima sapienza che fu trasferita negli anni 30 sotto Mussolini nella nuova sede perché qui era troppo piccola. fino agli anni 30 questa è stata l'Università di Roma, la Sapienza, eccetera, prima pontificia, fondata da Bonifacio VIII, sono stati 1000 anni nel 2003, poi dopo passata allo Stato nel 1870. La nostra università attuale è in esatta continuazione con l'università di origine medievale voluta dal famoso Bonifacio VIII nel 1303. E gli appuntamenti, e poi entriamo dentro questa cosa, chi è aspirante catechista fra i 16 e i 25 anni, o se ci aiutate a diffondere la voce, faremo domenica 27 marzo il pomeriggio un incontro sulla ludocatechesi, cioè la catechesi e il gioco, al seminario maggiore, quindi persone che sono già catechisti o aspiranti ma di questa fascia di età, per cercare di dare un'attenzione anche a loro. Sapete quanto nelle parrocchie c'è bisogno di ragazzi e di giovani che diventino catechisti. E il 7 maggio c'è la festa dei Crisimandi. Stiamo preparando quest'anno come schede due video, uno su Dio che conferma i giovani e un altro sulla cresima e il servizio, due piccoli video di 10 minuti eccetera, qua appena saranno pronti saranno messi a disposizione. Il 14 maggio avremo l'ultimo incontro dell'anno, sarà sulla letteratura, su Dante, in particolare Divina Commedia, Petrarca e Boccaccio a Roma, a San Giovanni in Laterano. E quindi entreremo a San Giovanni, poi dopo troverete le indicazioni in quale cappella faremo l'incontro. E il 28 maggio, chi è interessato, faremo come tradizione da 3-4 anni un pellegrinaggio a piedi. Quest'anno sarà un pezzo della via Francigena, sono circa 16 chilometri, 4 ore di cammino, bisogna venire, poi dopo daremo l'informazione la prossima volta, quindi bisogna un minimo, non è faticoso, non ci sono montagne, però bisogna un po' camminare. Andremo da Montefiascone a Viterbo, che è il tratto più bello della via Francigena per venire a Roma, la via di pellegrinaggio. Chi vuole venire è aperto a tutti, daremo poi le indicazioni per questa cosa. Invece non si farà il pellegrinaggio, il viaggio di studi in Terra Santa, chi lo doveva sapere già l'ha saputo perché siamo troppo pochi, essendo andato l'anno scorso. Una ultima novità, la vedete scritta, abbiamo pensato a 3 sere sull'unità d'Italia, gli italiani e l'Italia, con la sottolineatura che l'Italia è stata fatta dagli italiani, l'Italia non è solo un fatto politico ma è un evento che ha secoli di storia, e vedremo 3 momenti. Il primo sarà al Pantheon, dove c'è la tomba di Vittorio Emanuele II e di Raffaello. Ci sarà un professore, Roberto Regoli, della Gregoriana, e un letterato, poeta, Rondoni. Uno parlerà di Manzoni, della letteratura italiana, e un altro della storia. E il 16 maggio al Teatro dei Comici, dove Sturzo ha lanciato l'appello che poi ha dato vita al Partito Popolare, faremo un incontro sul primo dopoguerra, un sacerdote parlerà dei cappellani, della catechesi nella prima guerra mondiale eccetera, e poi la nascita dei grandi partiti. E il terzo sarà di nuovo qui la sera, sono tutti alle 9 la sera, sul secondo dopoguerra. Ho sentito proprio la fine di Don Agostino, sapete qui c'erano De Gasperi, Fanfani, Professorini, cioè la Costituzione che è nata da mondo cattolico e dal mondo comunista, marxista, Togliatti, cioè questo incontro. Allora ci sarà una relazione storica che non si sa ancora chi la farà, e il professor Parlato che parlerà di Guareschi, dei libri di Peppone, Don Camillo, della letteratura, cioè del vissuto degli italiani di quel periodo. Bene, veniamo al nostro incontro, di cui ho già chiesto scusa. Allora, prima introduzione generale, prima di entrare nel Medioevo. Sapete che un punto molto semplice che bisogna avere chiaro è questo. Il cristianesimo, fin dall'inizio, si è alleato con la filosofia. Il rapporto teso con il paganesimo non ha mai riguardato la filosofia, se non in alcuni singoli pensatori, eccetera. Ma il cristianesimo antico ha amato il pensiero. Vi ho messo qui un piccolo testo, molto, molto bello secondo me, è un brano del famoso discorso, per questo ho voluto iniziare con questo, che Benedetto XVI avrebbe dovuto tenere alla Sapienza, cioè all'università che un suo predecessore aveva fondato, e i professori e gli alunni poi dopo l'hanno impedito, rendendo poi questo discorso ancora più famoso. Sapete che questa famosa lettera di contestazione fu copiata da Wikipedia, cioè è venuto fuori che i professori dell'università hanno preso un testo sbagliando le date, cioè siccome non conoscono i discorsi, detto sì, ma questo polemiche così divertenti. Allora Benedetto avrebbe detto questo è un passaggio, cioè citando Socrate, il famoso dialogo Autifrone, e Socrate domanda: tu credi che fra gli dèi esista realmente una guerra vicendevole, che fra gli dei esista realmente una guerra vicendevole, e terribili inimicizie e combattimenti, dobbiamo, Eutifrone, effettivamente dire che tutto ciò è vero? Socrate è il grande pensatore, insieme agli atomisti, a Democrito, a tutta la... che dice, ma è vero quello che voi dite degli dei? Cioè, Socrate mette in dubbio il mito, il paganesimo, ciò che a suo modo la tragedia e le consuetudini cittadine delle polis. Dice, ma Venere, Afrodite, non Venere romana, Afrodite, ma sono vere queste cose? E Benedetto XVI fa questa riflessione. Questa domanda che appare irreligiosa, cioè oggi uno dice ma è vero il cristianesimo, ma è vero l'Islam, ma è vera la fede, è vero Darwin, è vero... Questa domanda uno potrebbe dire è una domanda irreligiosa, cioè i cristiani avrebbero potuto dire no, la domanda sulla verità la rifiutiamo. Invece il cristianesimo ha sentito questa domanda come sua, cioè la fede cristiana non ha detto questa domanda togliamola, ma anzi ha cominciato a dire, esattamente questo noi vogliamo, Gesù ci invita a dire, veramente Afrodite non è vera, e noi possiamo credere a Cristo se è vero, se Cristo fosse un mito, noi dovremmo diventare atei. Sapete che i primi cristiani vennero accusati di ateismo, l'abbiamo già visto parlando di San Giustino si difende dinanzi a Marco Aurelio, che poi lo farà uccidere, perché Giustino dice... La triade capitolina di Roma è falsa, non è vera, cosa che fra l'altro i romani avevano pian piano, erano entrati in questa, ma vengono accusati di ateismo perché combattono la religione stabilita, perché filosoficamente dicono non è così, non è possibile che gli dèi litighino, si innamorino fra di loro, amino gli uomini. E allora la filosofia, il pensiero, la domanda sulla verità entra dentro la fede. Questo noi lo abbiamo già nei libri sapienziali, possiamo dire subito che la famosa frase da cui viene la sapienza è dal Siracide capitolo primo, Initium sapiense timor domini, l'inizio della sapienza è il timore del Signore, quindi la nostra università di Roma si chiama Sapienza per questo versetto del libro del Siracide, ma voi sapete che i sapienziali sono una parte della scrittura dove sono dei libri rivelati, diciamo noi, cioè l'uomo li ha rivelati, ma insieme vengono dalla sapienza del popolo, dei filosofi, degli antichi, c'è Giobbe, c'è Coelet, c'è la riflessione che entra dentro la scrittura. Sapete anche che noi crediamo che i libri ispirati, qui vicino abbiamo Caravaggio, qui c'è la mostra, poi se volete vi dico due parole dopo, sapete che nel famoso San Matteo, San Matteo non detta nel senso, ma gli ricorda, sono le dita, cioè, nell'incontro su Caravaggio abbiamo visto che l'angelo gli ricorda Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, eccetera, cioè non detta la scrittura, ma illumina Matteo che è vero autore. Infatti se un autore della Bibbia sbaglia la grammatica, Dio non la corregge. Nella Bibbia nostra, pensate alla differenza con il Corano che ha invece, secondo la tradizione islamica, ha un arabo perfetto perché è l'arabo di Dio, non è l'arabo di Maometto o dei suoi scribi, no? Invece nella Bibbia se Matteo sbaglia le H, non c'erano le H, ma ci sono gli errori. Ci sono degli errori nel copiare un testo, in Luca che prende dei testi dai Vangeli precedenti, c'è chiaramente un errore, tutti gli esegeti lo sanno, perché Dio rispetta, Dio si serve della ragione umana, della libertà, per ispirare, ma lascia l'uomo come vero autore, pur essendo lui autore. Nella lettera ai Romani in particolare, chi vuole tornare trova i testi scritti su internet ai siti soliti, iscritti e UCI Roma, noi abbiamo visto come nelle lettere romane ci sono due passaggi dove San Paolo dice da un lato che i pagani guardando il mondo arrivano a porre la domanda di Dio e anzi arrivano a dire almeno alcune cose su Dio e ci arriva la ragione umana, non ci arriva solo la fede. E in un altro punto che è fondamentale, capitale per la cultura mondiale, eccetera, Paolo dice che dentro il pagano che non crede c'è la coscienza che ti ricorda che c'è una legge interiore. Se tu uccidi c'è una voce che dice non lo devi fare. Quello che poi la filosofia medievale chiamerà la legge naturale, che non è naturale nel senso della natura scientifica, dove invece il pesce non ha una legge naturale perché il pesce si mangia, il pesce piccolo. L'uomo invece, se un uomo grande uccide un bambino, c'è una voce che dice tu non te lo puoi mangiare, tu lo devi servire. Perché l'uomo ha questa cosa? Queste due grandi parti, la verità su Dio, la verità sulla coscienza e l'uomo, fungono da apertura di ciò che poi il pensiero farà successivamente. Nella Chiesa noi abbiamo i dottori della Chiesa, sono i primi quattro grandi padri che abbiamo già visto l'anno scorso, e poi pian piano vengono nominati alcuni autori veri e propri dottori, come Tommaso, Ambrogio, Bonaventura, addirittura Teresa di Lisieux, cioè dei personaggi che non ho mai studiato filosofia. Sono dottori perché aiutano a vedere la verità con gli occhi di Dio, ma una verità che realmente ti aiuta a capire la vita. E in particolare, prima di passare appunto al Medioevo e entrarci, vorrei citare solamente un autore particolare del primo periodo della Chiesa, un autore forse siriano del VI secolo, di cui noi non sappiamo il vero nome, adesso viene chiamato lo pseudo Dionigi, lo pseudo Areopagita. Voi sapete che quando Paolo predica all'Areopago di Atene, si convertono alla fine un tal Dionigi, da donna Damaris e pochi altri. San Paolo parte da un cippo al Dio ignoto, parte dalla filosofia, dai poeti greci, e dice: noi vi annunziamo questo Dio che voi cercate, sapete che c'è, noi adesso vi facciamo vedere chi è perché Cristo ce l'ha rivelato. E questo autore viene collegato misteriosamente, è uno degli aspetti straordinari, è un uomo che ha scritto dei libri importantissimi di cui non si sa il nome. Non è solo Luther, Bliss e Tocqueville, ci sono degli autori ben più importanti antichi di cui noi non sappiamo, anzi non hanno mai voluto dire chi sono veramente. Questo autore è uno dei grandi autori che riflette su ciò che avrà una grande importanza nella filosofia successiva, che sono i trascendentali. Cioè, i trascendentali sono quei principi che trascendono il reale, che sono in Dio presenti, che sono Dio stesso, che però informano di sé tutta la realtà e sono innanzitutto l'unità, la verità e la bontà, a cui pian piano sarà aggiunta la bellezza. Vi dico queste cose, provate anche da catechisti, chi è catechista, a cominciare a ragionare. Che cosa vuol dire quando la filosofia si pone queste domande, no? Lo dico sempre, come sempre, scherzando con degli esempi nostri, no? A volte le persone dimenticano la verità, cosa dicono? I cristiani sono buoni, i cristiani perdonano, certo i cristiani sono meno violenti, qualcuno dice se non ci fosse un ethos cristiano ci sarebbe la guerra civile anche in Italia, però tanto i cristiani sono cretini, cioè la verità non ce l'hanno. I cristiani sono buoni, ma non sanno, cioè Dan Brown che sa la verità, Darwin, cioè l'idea è che i cristiani non hanno la verità. Invece per Dionigi la verità è fondamentale, se tu non hai la verità, la tua vita suona come... La verità è fondamentale, non si può vivere senza verità. Però è vero che la verità è legata alla bontà, anzi in Dio che è vero e che è buono, che ama, verità e bontà sono una sola cosa. Se volete, sempre per usare un gioco, alcuni dicono: certo, quello ha studiato, per questo non ama, quello è un intellettuale, quindi è freddo, è arido, quello è un teologo, quindi tu non studiare, pensa. In realtà i trascendentali ci dicono che la bontà appartiene alla verità. Se tu sei vero ma non ami, se Dio fosse vero ma non fosse buono, non sarebbe neanche vero, perché la verità di Dio è buona. C'è l'amore dentro la verità. La verità non è puramente noetica, è conoscitiva, esprime la verità, ma nella verità c'è l'amore, c'è la bontà. Lo vedremo, la corona della sapienza che trovate. Ma insieme, questa è l'aggiunta poi che arriverà con Tommaso e altri autori, Dio è bello e c'è la bellezza che Dio fa scendere sul mondo. Sempre per scherzare, ai catechisti si dice: certo, voi catechisti forse dite la verità sui Vangeli, in realtà quello che dite voi è più serio degli apocrifi, forse siete anche buoni perché perdonate, però siete noiosi, non siete belli, non appassionate, cioè non c'è bellezza in voi, no? Per la filosofia nei trascendentali c'è il bello, cioè la verità e la bontà non sono solo verità e bontà, ma non c'è bellezza senza bontà, non c'è vera bellezza senza verità. Uno dei drammi della nostra cultura è la bellezza come apparenza, ma per esempio le donne o gli uomini belli sanno il dramma di essere cercati perché belli, ma ritenuti cretini o cattivi. Cioè la bellezza è qualcosa che ha a che fare con la mente, con il cuore. La bellezza è globale, una donna bella è buona. è vera, un uomo bello, ha una bellezza. Ma perché questo? Perché in Dio, cioè tutto il pensiero cristiano riflette, ma anche quello pagano, riflette, esiste il bello, esiste il vero, esiste il buono, e che cos'è? Cos'è la verità? Conosci la verità? Conosci la bontà? Conosci la bellezza? Sono separate o sono unite? E Dio cosa c'entra? Cioè, se c'è una persona bella, se c'è una montagna, se c'è... Che rapporto c'è fra l'origine e... Bene, questo a mo' di introduzione. E spero che almeno qualcosa sia chiaro. E nel Medioevo noi abbiamo delle scuole che si chiamano scuole monastiche. Cioè, abbiamo delle scuole che sono nei monasteri. Allora i grandi monasteri fondano delle scuole dove i monaci che pregano, che lavorano i campi, che fanno un paradiso del loro giardino, che difendono i passi al San Bernardo e così via, che sono nei posti dove ci sono le vie di traffico perché non c'era allora la polizia, eccetera. Però in ogni monastero si crea una scuola, uno scriptorium, una biblioteca. Prima cosa interessantissima, cioè voi sapete che anche i codici di alcuni autori greci o pagani sono giunti a noi per la mano dei monaci. Noi non abbiamo il manoscritto originario di Virgilio, di Platone, di Ovidio. Questi testi noi li abbiamo una copia a volte di 1400-1500 anni dopo dall'originale. Cioè fra quando Omero ha scritto un testo e quello che noi abbiamo... Sono passati a volte 1400 anni, copiato di generazione in generazione, noi abbiamo una copia che è passato, addirittura è di mano di un copista medievale, di un monaco, o di un sacerdote, di un teologo, di un frate predicatore, di un domenicano, poi vedremo, no? In ogni biblioteca, in ogni monastero c'è una biblioteca. Che cosa vuol dire questo? Notate, cioè, ma uno dice, ma come, hai la fede, hai la Bibbia, hai il Vangelo, hai il Papa, hai... perché fai una biblioteca? Che c'entra una biblioteca? Capite che questo è il modo concreto di realizzare faticosamente nella vita questa comprensione che Dio è vero, è bello, è buono, e io allora voglio conoscere la verità, voglio conoscere la bellezza, voglio conoscere il bene, voglio riflettere, voglio illuminare la vita. Sarebbe bello che anche nelle parrocchie ci fosse un centro culturale, una biblioteca. Non sono cose scontate, eh? Cioè, pensate alla Fuci degli anni 40, appunto 50, cioè, dove è evidente, all'Azione Cattolica, cioè, è evidente che tu sei credente, e siccome sei credente, leggi, studi, cioè, la fede e la ragione sono legate, sono impastate, e sarà un lungo cammino per chiarire questo, però di sicuro i libri, le biblioteche, eccetera, sono centrali. Benedetto XVI, in un altro testo, vi l'ho messo qui, nel suo viaggio in Francia, al Collège de Bernardin, ha spiegato, riprendendo un grandissimo autore medievale, Jean Leclerc, dice l'amore di Dio implica l'amore delle lettere. Cioè se io devo leggere la Bibbia, io devo conoscere l'esegesi, la grammatica, il pensiero, la cultura del tempo. Cioè io non posso avere un amore di Dio che in qualche modo non mi richiami anche all'amore delle lettere. E poi dopo spiega, questo amore delle lettere vuol dire poi amore per la vita dell'uomo, ma poi vuol dire anche amore per la musica. Sapete che nei monasteri passa la tradizione musicale, passa, cita a un certo punto in questo testo, lo trovate a pagina 3, una famosa espressione di Bernardo di Chiaravalle, che quando sentiva un canto male eseguito, pensate a volte ai nostri canti parrocchiali, eccetera, se si sentiva nella zona della dissimilitudine, cioè sentiva la cacofonia, sentiva gli strumenti accordati male, che non andavano con le... Cioè la musica esprime la bellezza, cioè la musica, l'arte, ci sono poi i grandi artisti, ma c'è il valore di queste cose, che è centrale perché Dio è bello, perché Dio è buono, perché Dio è vero, e l'uomo se ama Dio, ama tutto quanto questo, no? Nei monasteri si studia anche la Bibbia, e la Bibbia è fondamentale. Quando voi sentite dire che la Bibbia si comincia a leggere nel 500 è una grandissima stupidaggine. I maestri medievali commentavano la sacra pagina, cioè facevano delle lezioni spiegando la Bibbia. Pensate, Tommaso fa degli interi commentari alla lettera ai Romani, capitolo per capitolo. La persona, vi diciamo, Domenico sapeva a memoria il Vangelo di Matteo e la lettera ai Romani. le persone non avevano libri perché non c'erano i libri, cioè la Bibbia la si ascoltava, la si imparava a memoria. La vera novità è la stampa, non è l'uso della Bibbia nel cibo. Ciò che cambia, questo dicono gli storici più saggi e scientifici, la vera novità è che i libri, siccome si stampano, li possono avere tutti. Ma nel Medioevo la Bibbia è fondamentale, viene letta secondo quattro metodi, adesso non entriamo perché non è questo, ma viene letta nella sua lettera, nella sua allegoria, nella sua capacità di parlare di Cristo, quindi l'Antico Testamento parla già del Nuovo, viene letto nella sua capacità di illuminare la vita del credente, viene letta nel senso anagogico come prefigurazione della vita eterna, dell'immortalità. No? Tra i monaci vi ho messo solo un testo di un grandissimo autore che è Anselmo d'Aosta. Sapete che Anselmo ha vissuto a Aosta, al monastero di Bec in Francia, ha vissuto a Canterbury. Pensate già che cosa vuol dire, a volte noi non siamo mai stati, adesso i nostri giovani sì, ma c'è una persona che nel Medioevo piglia, va, vedremo Tommaso la stessa cosa, cioè a piedi, va in Francia, va a insegnare, diventa arcivescovo di Canterbury, ritorna indietro, viene esiliato, poi ritorna, cioè è l'universitas, c'è una relazione che si crea, e in un suo famosissimo libro che è il Proslogion, cioè il discorso rivolto verso Dio, comincia con queste sette primi paragrafi bellissimi, dove è un invito a cercare Dio. Sapete che Anselmo dice nel prologio arriverà ad un argomento che poi Tommaso d'Aquino confuterà, non lo accetterà, ma i teologi moderni riscoprono non come prova dell'esistenza di Dio, ma come principio regolatore della riflessione, cioè c'è qualcosa al di sopra del quale non c'è niente che si possa pensare. Tommaso dirà che questo non è un vero argomento, anzi, questo lo si può usare se tu hai già la fede, ma per Anselmo non è un argomento, è nel primo libro, il Monologio, in cui Anselmo, come vedremo Tommaso, ragiona dalla creazione. Come fai a decidere il mondo? La materia può essere eterna? Come mai il mondo è bello? Dalla verità del mondo si parla di Dio. Invece nel Proslogion riflette sul fatto che l'uomo, man mano che si ama una donna, un uomo, suo figlio, ama le cose, c'è però dentro di lui un'esigenza di qualcosa che supera tutto ciò che conosce. Se voi andate a pagina 4, leggiamo dei testi di questo straordinario prologo, più o meno a metà, poco sopra il punto terzo, poi se volete lo leggete a casa come compiti a casa. In breve, dice Anselmo, sono stato fatto per vederti, cioè dice l'uomo, io Anselmo, l'uomo è stato fatto per vederti e non ho ancora fatto ciò per cui sono stato fatto. Sapete la grande domanda che l'uomo porta dentro, perché io non sono sereno? Che cosa ha bisogno mio figlio per essere felice? Io voglio bene a mia moglie, ma cos'è il bene? Dove deve andare mia moglie perché io le voglia bene? Cos'è il bene? Il bene vuol dire che io sono innamorato, ma verso dove andiamo? Anselmo dice, io per capire il bene devo capire te. C'è qualcosa che è al di sopra di tutto ciò che io penso e finché non l'ho trovato, non ho trovato ciò per cui sono stato fatto. O misera sorte dell'uomo che ha perduto ciò per cui era stato fatto. Cioè l'uomo che non ha la verità, che non ha il bene, che non ha la bellezza, che non sa, allora non ha ciò che è se stesso, non ha bisogno di pensare ciò che è più grande di tutto ciò che si possa pensare. O dura e crudele questa caduta. Egli, l'uomo, ha perso la beatitudine per la quale fu fatto, ha trovato la miseria per la quale non fu fatto. Perché c'è il male? Perché c'è la morte? Perché perché questo ministro pakistano è stato ucciso? Perché Gheddafi non se la piace? Perché? Che cosa c'è nel mondo che non funziona? Qual è il punto che non va? È scomparso ciò senza cui nessuno è felice ed è rimasto ciò che di per sé è soltanto misero. Cioè è scomparso, manca qualcosa che è il punto che è quello che è la chiave. Voi capite quando Anselmo dice c'è qualcosa al di sopra di tutto ciò che noi possiamo pensare, questo è Dio. E questo è un punto che noi non possiamo togliere dal pensiero. E più sotto dice, parla di Adamo, e sono espressioni anche un po' forti, sapete che il Medioevo è molto più libero, anni fa sono stato con una persona della parrocchia a Massa Carrara, a Massa Marittima. Sapete che c'è la fontana dell'abbondanza, c'è un albero dove le donne andavano a prendere l'acqua, c'è un albero con dei falli appesi, la fontana della fecondità. Oggi noi non faremmo una fontana. Nel Medioevo era normale che le donne... E allora Anselmo dice: Adamo ruttava di sazietà, cioè aveva, mangiava talmente tanto che faceva continuamente dei rutti, tanto era sazio di quello che faceva, no? Noi sospiriamo per fame, egli era nell'abbondanza, noi mendichiamo, noi siamo lì ogni giorno a cercare un brandello di felicità, un sorriso, non siamo mai nella pace. Perché? Egli felicemente possedeva, Adamo, e ha miseramente perduto ciò che possedeva. E andate più avanti, pagina 5, poco sopra il numero 7, in basso alla pagina, e Anselmo dice in questo prologo: che io ti cerchi, Dio, verità, bontà, bellezza, che io ti cerchi desiderandoti, io ti cerco perché ti desidero e ti desideri cercandoti, l'uomo che desidera cerca e cerca perché desidera e desidera perché cerca, che io ti trovi amandoti e ti ami trovandoti, riconosco, Signore, e te ne ringrazio, che hai creato in me questa tua immagine. Cioè Anselmo dice: questo pensiero che io ho di Dio, questo pensiero della verità, della bontà, della bellezza, metteteci quello che volete, sto allargando il discorso, perché io ho il senso di Dio? Perché io ho il senso della felicità? Perché io ho il senso del desiderio? Perché io ho questa idea che c'è qualcosa al di sopra di ciò che... Sei tu che hai messo la tua immagine in me. Genesi, l'uomo è fatto immagine di Dio. Tu mi hai fatto mettendo la tua immagine dentro di me. E io te ne ringrazio. Affinché memore di te, l'uomo è memore, anche l'ateo, anche il pagano ha una memoria misteriosa di Dio, e allora ti pensa e ti ama, e allora cerca misteriosamente questa realtà. E finisce questo dialogo: non cerco di intendere per credere. In realtà il pensiero medievale dirà che bisogna capire per credere, cioè io per credere voglio capire perché si può credere, perché Dio è credibile, ma anche io ho bisogno di credere per capire, cioè se io non credo non capisco la vita. La fede è quella realtà senza la quale non si capisce niente dell'uomo, non si capisce niente del bene, della bellezza, della verità. Io ho bisogno di capire per credere, ma ho bisogno anche di credere per capire. Insieme alle scuole monastiche fioriscono le scuole cattedrali. Capite perché vi chiedevo scusa all'inizio, cioè sono veramente, mi vergogno di questo dicendo, comunque prendetelo, servirà solo per aprire e dare qualche stimolo. Parallelamente nascono le scuole cattedrali, cioè nelle grandi scuole, nelle grandi cattedrali, nelle varie diocesi, eccetera, il vescovo, sono i concili già a Toledo, cioè già nell'impero tardo romano, nell'alto medioevo, i concili dicono: ogni cattedrale istituisca una scuola dove si studi la teologia, il diritto, l'amministrazione, eccetera, eccetera, no? In particolare, ne abbiamo già parlato, parlando di come è nato il potere temporale della Chiesa. Sapete che a Roma c'è una scuola del patriarchio, gli studiosi moderni, ho fatto, sapete, la tesi di laurea sull'alto medioevo a Roma, Radiciotti, che è un professore di Roma III, laicissimo, eccetera, dice che a livello, pensate, di scrittura, una scrittura medievale ha lo stesso modo di scrivere degli scribi romani imperiali. Cioè vuol dire che una persona che scrive nell'anno 1000, 1100, gli ha insegnato a scrivere uno scriba che l'ha imparato da... Cioè la tradizione ininterrotta va da Roma al Medioevo, cioè dentro il patriarchio lateranense si è continuato a insegnare la calligrafia, la conservazione dei documenti, l'archivistica. Cioè, era impoverito chiaramente, perché l'alto medioevo è un periodo povero, non ci sono più le grandi vie, però le diocesi, e si conserva pagando i laici e anche i preti, i chierici, che facciano questo tipo di lavoro. Però c'è proprio una vera e propria rinascita di queste scuole cattedrali nella fine XI secolo, soprattutto nel XII secolo, cioè dall'anno 1100 in poi, dall'anno 1000, c'è cioè questo misterioso, nessuno aveva paura che il mondo finisse all'anno 1000, come sapete, ma dall'anno 1000 rifioriscono le città, le università. Col crescere delle città, queste scuole diventano sempre più importanti. Verger, un francese che è un grande storico dell'università, ha pubblicato libri di Einaudi, Il Mulino, eccetera, dice che ciò che comunemente viene chiamata la rinascita del XII secolo, in realtà è innanzitutto una rivoluzione scolastica. Cioè, cosa avviene nel XII secolo? Che migliora tutto l'insegnamento nella scuola. Pensate, solo per fare di nuovo un esempio attuale, l'attuale emergenza educativa. Ma cosa vuol dire oggi amare la scuola, difendere la scuola? Mi hanno raccontato un insegnante l'altro giorno che c'era una vignetta che dipinge bene la situazione scolastica, una vignetta francese di alcuni anni fa, anni 40-50, c'è un bambino, un genitore, un insegnante, allora il bambino ha in mano un libro che ho scritto la nota, cioè il voto cattivo, e c'è il genitore che lo guarda e gli dice: ma cosa hai fatto? Devi obbedire al professore, devi studiare di più. Scena moderna, c'è il bambino, il genitore, l'insegnante, e c'è il genitore sempre cattivissimo che guarda il professore e dice: ma cosa hai fatto? Guarda, hai messo un brutto voto al bambino. Cioè c'è la scuola che viene demolita, depotenziata. Cosa vuol dire che per rinnovare il mondo bisogna valorizzare la scuola? La letteratura, le scienze, la filosofia, la religione, la musica, bisogna tornare a insegnare. Il Medioevo insegna, migliora la scuola, la qualità, il valore, lo studio, eccetera. No? È famosissimo questo testo in cui Giovanni di Salisbury, adesso che ve lo leggo l'avete sentito miliardi di volte, ma è proprio bellissimo nella lettera, cita Bernardo di Chartres, sapete Chartres, questa grande cattedrale a 100 chilometri da Parigi, dove gli universitari da un secolo fanno i pellegrinaggi a piedi, eccetera, e alcuni grandi intellettuali francesi l'hanno fatto, anche non credenti, e a Chartres c'era questa scuola cattedrale, e Bernardo di Chartres diceva, racconta Giovanni di Salisbury, che noi siamo come nani seduti sulle spalle dei giganti. Cioè, è vero che tu sei un nano, ma la cosa fondamentale è che tu non sei solo un nano, tu devi salire sulle spalle di chi ha studiato prima di te. Se tu non sali su Dante, su Petrarca, su Socrate, su Ariosto, su Tommaso d'Aquino, tu sarai un nano, ma se tu sali sopra, sei un nano più alto di Tommaso d'Aquino, purché lo conosca, purché tu non lo perda. Vediamo quindi un numero di cose maggiore degli antichi. Cioè noi, giovani ragazzi, noi vediamo meglio di Tommaso d'Aquino, non per la penetrazione della nostra vista, cioè non perché noi vediamo meglio, perché lui è un gigante, io sono un nano, o per l'elevatezza della statura, tu sei un ragazzetto di 14 anni, tu devi studiare, tu sei un nano, come fai a vedere di più? Perché essi ci sollevano e ci innalzano di tutta la loro gigantesca altezza. Cioè, se un ragazzo capisce che Dante è un gigante, allora lui diventa un nano su un gigante. Questa è la scuola, capite? Questo è quello che, lo dico sempre con beneficio di inventario, ma è quello che Benigni ci sta ricordando. Sapete che io lo amo, anche se si può discutere. Benigni dice, Dante è un gigante. Ma chi lo dice a scuola? Cioè, lo deve dire lui? Cioè, noi dobbiamo dirlo tutti questo. Lo diceva suo padre. Cioè, tu è vero che sei nuovo, ma tu per essere, tu lo devi studiare. Questa è la forza dell'insegnamento della scuola cattedrale, no? Umberto Eco racconta che questo detto diventa così famoso che viene attribuito a una serie infinita di personaggi. Cioè questo detto di Bernardo di Chartres, trovate qui fino al 1600, si dice l'ha detto questo, l'ha detto quest'altro, l'ha detto questo. Cioè è un detto che diventa memorabile. Un autore importante, perché sarà un gigante per il futuro, è Pietro Lombardo. Non possiamo fermarci molto su questo. Pietro Lombardo viene chiamato il Magister Sententiarum, cioè il maestro delle sentenze, per questo importantissimo libro che sono Le Sentenze, dove lui fa una sintesi ragionata di tutto il pensiero precedente. Vi ho messo qui un testo molto bello, molto ricco del Papa, anche con degli spunti di attualizzazione, ma vi faccio riflettere su questo. Voi sapete che uno dei problemi che la catechesi oggi, con l'attualità, vi faccio spiegare cosa fa Bernardo e cosa farà Tommaso, noi abbiamo una cultura che stranamente è solamente biblica. Cioè a volte nella catechesi sembra che l'unica cosa che si può fare è leggere Genesi, poi dopo Abramo, poi Mosè, poi dopo Giosuè, poi dopo i profeti. E un ragazzo dice, ma a me cosa me ne importa di Mosè? Cioè queste cose non mi interessano, esagerato, il ragazzo deve conoscere, vale. Cosa ha fatto la teologia? Cos'è la teologia per cui la Bibbia non ha senso senza la teologia? La teologia ha capito i punti essenziali del messaggio della rivelazione, cioè se io leggo Mosè ma non arrivo a capire il rapporto legge-libertà, che è un problema che io devo elaborare, che la filosofia ha elaborato, la teologia, Mosè è interessante perché mi dice c'è un comando, tu devi obbedire, ma questo comando è un comandamento di libertà, cioè la teologia prende il succo di ciò che è più interessante della Bibbia. Io sono convinto, lo sapete, che oggi nella catechesi, nell'insegnamento anche della scuola di religione, manca la teologia, cioè non si spiega cos'è il peccato originale, cos'è la cristologia, cos'è il peccato, cos'è il male, cos'è il bene. Queste sono le cose interessanti. Voi vedete che appena si comincia a parlare, cos'è l'amore? Cos'è il bene? Perché c'è il peccato? Perché si muore? Si aprono un interesse enorme fra cos'è il male, cioè cos'è il bene, cos'è la bellezza. Ma è una riflessione sulla Bibbia, non basta che io leggo la Bibbia. Pietro Lombardo cosa fa? Pietro Lombardo conosce benissimo la Bibbia. Questo non vuol dire che non bisogna leggere, vuol dire che io devo avere la Bibbia, ma devo avere chiaro cos'è il concetto di creazione, Dio ha creato il mondo sì o no. E che differenza c'è fra la creazione e l'emanazione o la materia eterna? Il nulla, la materia eterna l'ha creata Dio, che differenza c'è fra il buddismo che dice che non c'è il creatore e la fede cristiana ebraica islamica che dice che Dio ha creato il mondo? Questo è interessante. Se io parlo di Genesi 3 ma non rifletto su cos'è il peccato originale, sì, va bene, interessante, è bello, io posso stare, poi mi piace parlare di queste, ma io devo capire che cosa. Poi la teologia può trovare delle cose nuove, ma quello che nel tempo la teologia ha trovato è il succo della rivelazione di Dio. Allora Lombardo sistematizza, cioè prende tutti gli autori antichi e cerca di mettere come i grandi punti che diventano una visione armonica del mondo. Chi è il creatore? Perché il salvatore è anche il creatore? Perché non avrebbe senso Cristo che salva se Cristo non è anche colui che crea l'uomo? E l'uomo è fatto a immagine di Dio, quindi è immagine di Cristo e così via. Trovate solo tre esempi che fa il Papa. Il primo è bellissimo, è un esempio famosissimo, anche i rabbini lo fanno a loro modo. Cos'è la costola? La costola spiega, la costola di Eva, spiega benissimo Pietro Lombardo, la costola vuol dire che la donna è a fianco dell'uomo, non viene né dall'alto, non è superiore all'uomo, non viene dai piedi, non è inferiore all'uomo. La donna è l'unico essere, e l'uomo per la donna, che è a fianco, medioevo, pieno medioevo, cioè la donna e l'uomo sono a fianco uno dell'altro. L'esempio che io faccio, chi mi conosce l'ha sentito, se voi ne parlate con i ragazzi, perché voi maschi dite che le ragazze sono tutte cretine, che non capiscono niente, eccetera, e poi dopo passa quella biondina, quella brunetta, e tu lesso così non mangi, non... E voi ragazze dite che i maschi sono tutti non romantici, non amano, non sono fedeli, non... sono tutte... e poi dopo passa quel ragazzetto e tu sei lì... Questa è la costola, cioè c'è qualcosa, cioè è un racconto, ma quel racconto ti fa capire te, la vita, l'uomo, la donna, cioè io devo capire che cosa dice quel racconto. E la teologia ha tratto, studiando chiaramente la Bibbia, ma anche studiando la rivelazione, la tradizione, il canto, eccetera, eccetera, no? L'altro esempio, ve li leggete. Pietro Lombardo è il grande teorizzatore nel senso positivo del concetto di sacramento. I sette sacramenti non ci sono nei padri della Chiesa, voi non trovate scritto che ci sono sette sacramenti. Se io leggo solo la Bibbia non spiegherò mai cos'è un sacramento e perché sono sette, ma se volete prima ancora che cos'è un sacramento. Pietro Lombardo dice un sacramento è un segno poi viene semplificato, è un segno, cioè una cosa sensibile, cioè Dio non si serve solo delle idee, ma si serve dell'acqua, della parola, della benedizione, dell'olio, del crisma, eccetera. Pensate, cose ovvie fra l'altro, cioè la psicanalisi ci dice, se tu hai un problema, se non lo dici, non serve a niente, devi parlare. E poi le persone, la confessione, basta che io dico fra me e me, chiedo perdono a Dio. Pietro Lombardo si metterebbe a ridere, cioè un perdono dei peccati che non passa tramite un segno, non è un... cioè l'uomo è fatto, il sacramento non è una cosa che l'uomo fa per servire Dio, ma è Dio che fa una cosa perché l'uomo è così concreto che se le cose di Dio non passano nella carne si rivelano inutili, si rivelano inefficaci. Dio si umilia entrando nel segno, ma in quel segno c'è la grazia, cioè quel segno, la parola, l'acqua, il battesimo, non è solo un segno, è l'acqua dentro cui entra lo Spirito Santo, quel segno ti dà la grazia. La grazia è che Dio non è solo Dio ai tempi di Gesù, ma Gesù oggi ti dà il suo perdono, oggi ti ama, oggi incontra il bambino che fa la comunione. Pietro Lombardo riflette sul sacramento. Cos'è il sacramento? È pane, serve il segno, serve la materia, serve la forma, serve la parola, adesso non entriamo in questi dettagli, eccetera, ma dentro cui Dio è presente, eccetera. Arriviamo all'università medievale, il tempo è già quasi scaduto, ma confiniamo alle 11 come sempre, quello che sarà fatto, il resto lo lasciamo ai vostri. Nel XIII secolo c'è il grande fiorire delle università, dall'inizio del 1200. L'università è veramente un'invenzione del Medioevo, cioè l'idea di un'università come luogo dove studenti, professori vivono insieme, sono pagati dallo Stato, dalla Chiesa, c'è un legame fra Chiesa e Stato, eccetera, vengono aiutati con dei soldi pubblici per fare questo, ci sono le varie facoltà, si organizzano, c'è un programma per cui io per diventare professore devo aver fatto certe materie, devo avere un permesso dell'ordinario ecclesiastico che mi autorizza. Questo è una novità medievale. Capite di nuovo, il Medioevo fonda non solo la Sapienza, che è un'università secondaria, ma il Medioevo inventa l'università. Cioè le università in cui studiano i nostri ragazzi, in cui abbiamo studiato noi, sono il frutto di quella cultura che dice serve una l'università, si vuol dire all'inizio la totalità degli studenti e dei professori, ma poi diventa pian piano l'idea che c'è un sapere che abbraccia la verità, la bontà, la bellezza, le arti meccaniche, le arti liberali, la teologia, abbraccia la medicina, il diritto, eccetera. E fra le varie università, le due più grandi università medievali sono Parigi, che nasce 1200 e qualche anno, rotti, non ricordo la data esatta, mi sembra, non so se l'ho scritta, nel 1215 e poi 1231, con Gregorio IX, la seconda, c'è la nascita, cioè è Roma che autorizza la grande università, e poi dopo viene di fatto, c'è proprio una seconda bolla pontificia che ne formalizza l'istituzione. Sapete che la Sorbona nasce come un collegio per gli studenti poveri, cioè è vero che all'università vanno i ricchi, come oggi, ma è vero che la Chiesa fa un grande sforzo perché anche la persona che è intelligente ma non è, possa avere le borse di studio. La Sorbona nasce come un luogo dove gli studenti delle famiglie più povere possano... Sempre Verger dice che, lo trovate sotto, che l'università fa cominciare, anche se limitatamente, l'ascesa sociale dei laureati, cioè chi studia può cambiare classe, può evolvere. Pensate ai nostri nonni, io avevo i miei bisnonni che erano dei contadini, pian piano i miei nonni hanno messo da parte dei soldi, mio papà ha fatto l'università, cioè è una cosa, la dramma oggi è quando questo non è possibile, quando la cultura comincia a non poter permettere, un problema enorme in cui non voglio entrare oggi, e questo è il riconoscimento del valore della competenza intellettuale individuale, cioè è un valore che una persona sappia dare un contributo, sia un bravo medico. La società deve promuovere questa capacità di valorizzare. a Bologna, è la seconda grande università medievale, importantissima, è Bologna, che forse nasce prima ancora di Parigi, nasce come una unione di studenti, mentre a Parigi nasce come unione dei professori, ma di nuovo è subito la Santa Sede che la promuove, addirittura la spinge, la promuove, gli statuti sono firmati dai papi, il famoso archiginnasio, se voi andate è una cosa meravigliosa, l'università di Bologna, eccetera. A Bologna, notate, si studia il diritto, cioè diventa la grande facoltà medievale di diritto, con il diritto civile e il diritto canonico, i grandi del Medioevo, i grandi giuristi, no? È chiarissimo nel Medioevo che il diritto canonico non vale per tutti, cioè c'è una legge della Chiesa e una legge dello Stato. Sapete che già la distinzione canonico-civile dice che una sharia cattolica e cristiana è impossibile, perché la legge della Chiesa non può essere applicata alla legge dello Stato. Serve una mediazione, cioè la mediazione del diritto naturale, cioè cos'è quella realtà che appartiene all'uomo in quanto uomo e non in quanto credente. Cioè la legge non può, la legge del Vangelo non è la legge dello Stato, per il Medioevo questo è chiarissimo. La legge dello Stato parte dal bene comune. Bisogna chiarire cos'è il bene comune poi viene, è il bene comune morale, ma viene poi nel diritto, il diritto civile non è la morale, sono due cose diverse, perché il diritto deve essere cosciente dei suoi limiti, il diritto deve sapere emanare delle norme che permettano alla morale di avere un contesto dove si può, però non entriamo in questi particolari. A Roma nasce appunto più tardi, con Bonifacio VIII, e l'università, questa università probabilmente a Trastevere, che viene chiamata Sapienza per questo versetto nel 1303, ma già prima c'erano appunto la scuola lateranense e c'era la scuola dei vari ordini monastici. Tommaso d'Aquino è stato più volte a Roma, così Alberto Magno, così Tommaso d'Aquino lo potete immaginare al Laterano, a Santa Sabina, cioè Tommaso è venuto varie volte, ha passeggiato a Piazza Navona, noi siamo qui. Tommaso non ha insegnato qui, ha insegnato a Parigi, a Colonia, ha insegnato due volte a Parigi, è andato a Napoli, cioè a Parigi, poi è andato a Colonia, poi è ritornato a Parigi, poi è andato a Napoli, poi è tornato a Parigi, è una cosa incredibile, cioè a piedi Roma, Parigi, Parigi, Colonia, Colonia, Parigi, Parigi, Napoli, poi doveva andare a Lione, è morto durante il viaggio. Allora, però è stato a Roma, ha passeggiato nella Roma medievale di allora. Il problema è che qui mancano 10 minuti. Saltiamo San Bonaventura, ve lo leggete per conto vostro. Leggiamo solamente a pagina 8, facciamo riferimento a un punto di Bonaventura che ci aiuta a vedere il rapporto. Bonaventura è il grande maestro francescano, il doctor Seraphicus, cioè colui che arde di amore. Tommaso e prima di lui Alberto sono i grandi maestri domenicani, di nuovo, cioè Francesco e Domenico, di cui abbiamo già parlato, no? Benedetto XVI sintetizza così il pensiero di Bonaventura, la prospettiva di Bonaventura e la prospettiva di Tommaso, che sono complementari. Allora Bonaventura dice, cioè ci sarebbero tante obiezioni per non studiare la teologia, perché se io studio non amo, se io studio razionalizzo il mistero di Dio, poi vi leggete cosa dice esattamente, cosa ha detto il Papa, cioè uno potrebbe dire la teologia non va bene, la filosofia, perché se io studio diminuisco l'ardore della fede. E invece, risponde Bonaventura, io studio non per essere superbo, non per la gloria della mia mente, ma io studio propter amorem eius cui assenti. Cioè io studio per amore di colui a cui ho dato il mio assenso di fede. Cioè la conoscenza è un'esigenza dell'amore. Io studio perché voglio conoscere l'amato. Perché una donna vuole sentire cosa ha fatto il marito la moglie, i figli, cosa avete fatto, come è andata a scuola? Perché l'amore vuole conoscere il cuore dell'altro. E Bonaventura dice, io voglio conoscere perché io amo. La conoscenza è un'esigenza dell'amore. E poi il Papa spiega, per Tommaso il valore supremo è il vero, cioè Tommaso vuole sapere la verità, Dio c'è o non c'è? E chi è Dio? E la Trinità è vera? E cos'è il bene? E di cosa ha bisogno l'uomo per essere felice? Il valore supremo in Tommaso, si potrebbe dire esagerando, anche se è fortissimo anche in Tommaso l'amore, ma Tommaso vuole conoscere la verità, invece Bonaventura vuole conoscere il bene, i due dei tre trascendentali. Cioè per Bonaventura la cosa più importante è amare. Allora io devo studiare per amare. Se io l'amore è il fine della vita del teologo, eccetera. Punto 6, saltiamo il Doctor Communis perché è tardi. Tommaso diventa discepolo di Alberto Magno, che è il grande filosofo teologo che porta Aristotele nella teologia, nella filosofia. E prima di Alberto e di Tommaso d'Aquino si pensava, così pensavano i padri della Chiesa, che Platone era un filosofo che aveva studiato Mosè. Cioè, Platone era nostro, era la filosofia nostra, ci apparteneva, perché le cose vere che diceva Platone le diceva per chi aveva letto il Pentateuco, che Dio era uno, che c'era il mondo delle idee, che il mondo... l'ingresso di Aristotele, che è una cosa tipica del XIII secolo, tramite le traduzioni latine e quelle arabe, che a loro volta dipendono da quelle greche, così da un passaggio su cui non entriamo adesso, troppo complicato, e si pone questa domanda: ma Aristotele, diventa chiaro che Aristotele non conosce niente di Gesù, una persona che non conosce il Vangelo, la sua verità sarà contraria alla verità di Gesù Cristo, cioè la verità dell'uomo che ragiona solo, cercando da solo, senza la Bibbia, senza la rivelazione, senza Cristo, sarà diversa alla fine un filosofo che cerca la verità e un teologo cosa succederà? Alberto è il primo, e poi lo farà del tutto San Tommaso, che arriva a dire: siccome Dio è il creatore, siccome l'uomo viene da Dio e viene da Dio Cristo, anzi l'uomo, allora la verità filosofica e la verità teologica non potranno mai essere in contrasto. Ci sarà una pienezza della teologia, ma se una cosa è vera, la fede della Chiesa non può mai contraddirla. Sapete che sarà anche il grande argomento di Galilei. Galilei dirà: Dio ha scritto la Bibbia e ha scritto la creazione. Quindi se io da scienziato trovo una verità che è vera, Galilei non era sicuro fa un'ipotesi, perché ancora le sue prove non era arrivato a capire a livello scientifico, matematico, a capire, le sue prove non erano quelle corrette, ma se io arrivassi a dire che veramente la Terra non è al centro dell'universo, questa cosa non può essere in contrasto con la Bibbia, perché Dio ha fatto questo, Dio ha fatto questo, quindi studiando meglio le regole esegetiche io capirò che la Bibbia va interpretata nella maniera corretta. Questo è ciò che parte dal Medioevo, parte da Alberto Magno, parte da tutti quanti questi autori. In particolare si pone appunto questo grande problema, trovate al testo a pagina 9 e 10, questa riflessione sulla filosofia che è pagana di Aristotele, ma Tommaso comincia a dire: ma Aristotele, quando parla dell'uomo, dell'ente, dell'essere, del bene, dell'amicizia, di cos'è il bello, di cos'è l'arte, di cos'è il riso, dice la verità. Io sono teologo, non posso andare contro quello che Aristotele ha detto sul riso, ha detto sulla verità, perché è vero. Allora io non posso andare contro questa realtà. Saltiamo tutto questo. Arriviamo a pagina 11, il metodo, perché mancano gli ultimi 3 minuti. Una cosa interessantissima, che basterebbe già questo vedere, come è fatto il metodo di Tommaso. Sapete che l'università medievale non è un insegnamento semplicemente unilaterale, il maestro insegna, si spiega la Bibbia, si spiega la filosofia, ma c'è sempre la questio, cioè c'è uno che parla, c'è l'altro che fa l'avvocato del diavolo e si risponde cioè è un dibattito dove bisogna dire tutti gli argomenti più veri, tutti gli argomenti contrari al vero e arrivare a trovare esattamente la verità. Sapete che l'università, il Medioevo, conserva tutti i libri. I roghi sono un dramma, ma per il teologo i libri devono restare nelle biblioteche, cioè casomai non lo legge uno perché diventa eretico, ma guai se all'università gli tolgono il libro di un ebreo, di un musulmano, cioè il libro si deve conservare anche se di un eretico, perché il libro serve per capire la verità. Guai a chi tocca i libri dalle biblioteche nella mente del medioevale, dobbiamo correggere leggermente quello che è l'immagine. È diverso un libro che circola a livello popolare, che è una cosa terribile comunque, cioè i roghi dei libri che avvenivano anche in ambiente islamico, in ambiente ebraico. Sapete che Spinoza, la comunità ebraica, gli interdice a tutti di leggere i libri di Spinoza, cioè l'intolleranza è un fenomeno tipico dell'uomo del 600, soprattutto del 500, del 600, no? Allora in ambiente islamico, protestante, ebraico, cattolico, ci sono dei libri che la gente non può leggere. Allora, per la comunità ebraica del 1600 Spinoza non si può leggere, per la comunità cattolica non si può leggere Ochino, eccetera, per i protestanti non si deve leggere Serveto, eccetera, eccetera. Cos'è una questio? Ne ho preso uno solo per farvi un esempio. Ho preso la questio sulla disperazione. Sapete che nella Summa Teologica c'è tutte le domande, tutto il contrario di tutto? Allora Tommaso si pone la domanda: la disperazione è il peccato più grande? Ma ogni questio è fatto in questa maniera. E comincia: sembra, quindi prima ipotesi, sembra che la disperazione non sia il peccato più grande. Perché? Perché la disperazione può esserci anche in uno che crede in Dio. Allora, siccome io posso credere che in Dio c'è, ma che io non mi salverò, che io sono condannato, che io non farò niente di buono nella vita, che ho sbagliato tutto, cioè, allora è meno grave perché coesiste con la fede. L'incredulità potrebbe sembrare più grave. La carità, dice San Paolo, notate la Bibbia, San Paolo dice che la carità è più grande della speranza. Allora l'odio sembra più grande del peccato della disperazione, perché se io odio vado contro la carità, se io dispero vado contro la speranza. In contrario, si potrebbe dire, evidentemente il peccato più grave è quello incurabile, cioè il peccato grave è quello che non ha speranza di guarigione. Quando io ho una malattia incurabile, la malattia incurabile è più grave anche di una malattia, perché quella malattia mi distrugge, mentre un'altra molto più grave io pian piano la guarisco. E poi notate la soluzione, cioè immaginate l'assemblea, c'è Tommaso che cerca tutti gli argomenti da una parte, tutte le questioni della Summa sono pro, contra, rispondo, cioè gli argomenti, pensate nella catechesi se noi usassimo non dire solo cosa dice la Chiesa, ma cosa dice la Chiesa, cosa gli dicono contro la Chiesa, cosa noi rispondiamo quando... cos'è la creazione, cosa dice Darwin, ma allora Darwin è la creazione. Queste sono le cose interessanti, cioè la creazione come si collega con le obiezioni, ma Gesù ha sposato la Maddalena o non l'ha sposato? E se non ha sposato la Maddalena, ma allora, non è morto per noi, ma allora vuol dire che non ci ha salvato, ma allora era uno qualsiasi, era come un attorugolo, chi è Gesù? Cioè che risponde Tommaso? I peccati si oppongono direttamente alle virtù, sono più gravi perché sono contro Dio. Se io rifiuto la fede, se io odio Dio, se io dispero che Dio mi ami. Alle virtù teologali, fede, speranza e carità, si contrappongono l'incredulità, la disperazione e l'odio di Dio. E tra questi peccati, l'odio e l'incredulità sono più gravi rispetto alla disperazione. Perché? Perché l'incredulità proviene dal fatto che uno non crede a Dio. L'odio nasce dal fatto che la volontà dell'uomo è contraria. Cioè, sembrerebbero più gravi dire io odio, io bestemmio, io... è più grave di uno che dice ho sbagliato tutto, non ce la farò mai, perché sto bestemmiando. Ma lui dice, ma se confrontiamo la disperazione agli altri due peccati in rapporto a noi, allora la disperazione è più pericolosa. Perché se io odio Dio, ho sempre la possibilità di sperare, di dire ma cambierò, ma ci sarà un senso della vita, ma imparerò. Ma se io penso che non c'è niente da fare, io non ce la farò a credere ad amare. Notate la modernità straordinaria. Cioè, Tommaso, non vuol dire che il peccato più grave è che tu sei più cattivo. Vuol dire che il peccato è più grave perché ti distrugge. Cioè, se il peccato, se non hai la possibilità di andare avanti... alla fine non fai più niente di buono, ti deprimi, ti uccidi, ti togli. Per questo la disperazione è il peccato più grave, perché ti toglie la possibilità di camminare verso la fede, di camminare verso la carità, ed è meglio essere increduli ed essere odiare Dio che essere senza speranza. Se uno odiasse Dio ma conservasse la speranza, è chiaro che è un peccato molto grave, dice Tommaso, ma in fondo è un peccato meno grave di chi dispera. Bene. però non possiamo andare avanti perché solamente i titoli, potete vedere che volevo parlarvi dell'analogia, cioè Tommaso riflette sul perché noi usiamo un linguaggio, per esempio chiamiamo Dio Padre, sebbene Dio non abbia mai fecondato una donna, non abbia mai generato fisicamente il DNA, ma, però Dio in che senso è vero che Dio è padre, anche se parola padre, il rapporto fra grazia e natura, un tema meraviglioso, Tommaso dice Dio è grande, Dio è grazia, fa tutto lui, ma la sua grandezza è che Dio rende l'uomo capace di fare le cose, le cause prime Dio e le cause prime anche, e le cause seconde. Faccio solo l'esempio che faccio più volte, quando si parla di Darwin e della creazione, Tommaso risponderebbe, faccio un esempio banale che non farebbe lui, ma risponderebbe una donna fa un bambino perché c'ha degli ovuli, l'uomo perché ha dei cromosomi, c'ha lo sperma, c'ha, o lo fa perché lo ama. Un bambino nasce per l'amore, causa prima, per la fecondazione, causa seconda. Non nasce se manca la causa prima e non nasce se manca la causa seconda. Tu sei nato per una legge chimica o sei nato per un desiderio di amore ai tuoi genitori? Cioè nella vita ci sono più cause che si intrecciano e allora noi siamo nati per amore, ma siamo nati veramente da un ovulo, da un DNA che si è assemblato. Cioè sono due bisogna capire i livelli della causalità. Dice Tommaso, però non possiamo andare avanti, cioè non possiamo approfondire. Corpo e anima, sapete che per Tommaso non c'è un'anima senza un corpo, la morte è un paradosso, ma l'anima nasce con il corpo stesso, non c'è una preesistenza dell'anima, perché il corpo è necessario perché l'anima sia identificata. E allora per Tommaso il corpo e l'anima, il corpo è ciò che permette all'anima di essere se stessa e l'anima è ciò che c'è un'idea di un'antropologia profondamente unitaria, le cause prime e le cause seconde ci tornate, e saltiamo tutto questo, solo il valore delle passioni, finiamo con questo. Tommaso dice in maniera straordinaria, sempre in questo equilibrio fra Dio e uomo, fra ragione e fede, non è vero che le passioni sono contro la morale. Perché l'uomo che non desidera niente è incapace di andare verso il bene. La passione è necessaria per essere buoni. Pensate a un ragazzo amorfo, a un adulto, a un anziano che non gli va di far niente, che non sa cosa fa. Lui dice, la passione è il motore della vita morale. Senza il desiderio nessuno diventa buono. E c'è un'espressione straordinaria con cui voglio concludere, a pagina 15. San Tommaso d'Aquino, esposizione e lettura sulle lettere di San Paolo. Siate nella gioia, sta commentando 2 Corinzi. Questo sentimento è necessario perché voi siate giusti e virtuosi, perché nessuno è tale, è giusto e virtuoso, se non si rallegra delle opere virtuose e giuste. E veramente ci si deve rallegrare continuamente, perché la gioia conserva l'uomo nell'habitus del bene. Nessuno infatti può rimanere a lungo in ciò che lo rattrista. Se io sono mamma e sono triste di essere mamma, non sono felice, io non ce la farò a educare, alla fine io mollerò, perché il vero motivo, io posso faticare moltissimo, cioè per Tommaso la virtù, io posso faticare, dire ma chi, ogni tanto dico ma chi me lo va a fare, alzarmi la mattina e qua, però io devo essere profondamente convinto che c'è un segreto di gioia. Che se io non facessi il bene perderei la mia stessa vita, perderei la gioia, e allora la gioia permette, dà la forza alla virtù, dà la forza all'essere cristiano, padre, madre, pensate la modernità, la bellezza filosofica e teologica, non c'è vita buona se non c'è il gusto della vita buona, se io faccio il bene ma odio fare il bene non sono buono, per essere buono lo devo fare dicendo che fortuna che ciò che anche nella fatica posso fare il bene. Perdonate, mi vergogno delle cose che ho detto in maniera superficiale, ma questo è quello che si poteva fare. Penso che almeno qualcosa è stato. Adesso visitiamo la chiesa, ci alziamo in piedi perché siamo stanchi di essere seduti e ci muoviamo un po'.
Noi siamo dentro un ambiente, io resto qui, muovetevi un po' perché stare fermi seduti ci si stanca, dentro una delle opere più grandi realizzate da Borromini. Borromini in questo caso fu incaricato della realizzazione di questa opera per intercessione di Bernini. Poi dopo litigheranno, ci fu un periodo di rottura, ma siamo nel periodo iniziale di Urbano VIII, quando Bernini suggerisce Borromini a Urbano VIII. Vedrete che ci sono le api, i barberini, in moltissimi luoghi. Quindi è Urbano VIII il primo, e poi sarà Alessandro VII, che invece è il grande papa, amico di Borromini, che cosa è di Borromini qui dentro? Tutto l'interno, più o meno, comprese le mattoni, gli esagoni del pavimento, sono di disegno borrominiano. Esternamente, lo vedremo, è del Borromini la cupola, ma non le sedra. Le sedra invece di Giacomo della Porta, ed è di fine 1500, cioè di alcuni decenni precedenti. Cosa era successo qui? Qui c'era l'università, appunto, che venne spostata forse da Trastevere, la sede Sapienze venne spostata qui nel Medioevo, ma fu Eugenio IV, il primo papa che fece ristrutturare, cominciò i lavori di ristrutturazione. Fu ristrutturata con tutto l'insieme, cioè tutto l'insieme dell'edificio, con le due ali che avevano la facoltà di teologia e la facoltà di medicina. Quindi la Sapienza nasce come un luogo dove si studiano due materie, la medicina e la teologia. Non mi ricordo esattamente dov'è la teologia e dov'è la medicina, credo la teologia di qua e la medicina di qua, non vi saprò, adesso poi lo chiediamo, non ho avuto tempo di ricontrollare. E pian piano ci lavorano vari papi, fra cui Alessandro VI è molto importante, il famoso Papa Borgia, che aveva anche dei meriti, pur essendo un gran farabutto. Alessandro Borgia ha molto lavorato, investendo soldi, eccetera, perché crescesse il valore dell'università. Poi Leone X, che come sapete è il figlio di Lorenzo il Magnifico, poi ne parleremo meglio. Lorenzo il Magnifico ha due figli, uno lo fa diventare capo del comune, un altro lo fa diventare cardinale e poi diventa papa quando è già morto Lorenzo. Muore il laico e quindi Firenze sarà comandata da Roma, cioè Leone X sarà il capo di Firenze. Michelangelo fa le tombe dei Medici perché Leone X che gli chiede di fare. Quelle persone che sono dentro le tombe Medici sono i rappresentanti del Papa Leone X a Firenze, il famoso, come si chiamano, quello con lo scettro, non mi vengono in mente i nomi dei personaggi, sono diciamo i sottoposti di Leone X che governano Firenze a nome del Papa, che è il vero Medici, cioè il Medici che comanda. Allora Leone X fa fare una specie di, il grande cortile lo divide a metà per avere più spazio, avere un cortile interno, un cortile esterno, che verrà poi dopo distrutto. Nel 1560 Pio V decide di rifare tutto e affida il progetto a Della Porta, Giacomo Della Porta, che farà la facciata esterna su Corso Rinascimento, lo vedremo, infatti si chiama Corso Rinascimento, non Corso Barocco, ma questo è un altro, cioè è una facciata di Giacomo Della Porta 1570-80 e comincia a impostare il cortile con le sedra. Quindi Borromini si troverà l'esedra già fatta, si troverà lo spazio e questa esedra, sapete il gioco straordinario delle curve del Borromini, a questa curva contrapporrà una curva opposta che è la curva della cupola, della tamburo che regge poi dopo il cupolino con quella straordinaria invenzione. No? Nell'interno invece ha campo aperto e fa tutto. Che cosa noi vediamo nell'interno? L'interno è tipicamente barocco, le persone pensano che il barocco sia il 1700, il barocco è questo, cioè è stucco bianco, senza troppi colori, poi dopo cominceranno le coloriture, eccetera. È una, delle forme estremamente pulitissime, ci sono 12 nicchie che dovevano contenere i 12 apostoli, è una chiesa costruita su due triangoli che si intrecciano. È chiaramente, alcuni studiosi dicono che non è chiaro, che è chiaramente un rimando alla teologia, cioè la teologia è questa trinità che è uno, voi guardate c'è un triangolo evidentissimo, c'è una linea che poi si stringe in quel senso, c'è una linea che si stringe in questo senso con delle nicchie curve e delle linee rette. È un ambiente di una mobilità incredibile, cioè questo è il genio di Borromini, questa capacità di mettere la linea retta, la linea curva, il convesso, il concavo, eccetera. No? Qual è l'idea di fondo? Lo vedremo. La frase della sapienza, da cui viene la nostra sapienza, adesso sapete la sapienza è stata trasformata, a me non fa problema, è giusto però conoscere, la sapienza adesso è la Minerva, non c'è la sapienza greca. In realtà il cristianesimo ama, quindi Tommaso amava la sapienza greca, ma la sapienza è Initium Domini, Initium Sapiense Timor Domini, cioè l'inizio della sapienza è la fede, cioè il rapporto con Dio, il rapporto con il vero, il bello e il buono, cioè l'uomo, come dice Anselmo, cerca la sapienza perché si pone in relazione con Dio. Il sapiente comincia a camminare verso il timore di Dio e deve vivere questo. Che cosa c'è qui? Non solo è l'inizio, ma la sapienza è la corona. Il timore di Dio è anche la corona della sapienza, cioè la sapienza è questa ricerca dell'uomo che ha come corona, cioè come vittoria, come compimento, come bellezza, la regalità. Vedremo dall'esterno che l'idea chiarissima è che c'è una corona. La cupola è la corona della sapienza, che è un altro versetto sempre del libro del Siracide, capitolo primo, è tutto un gioco, il timore di Dio è l'inizio della sapienza, il timore di Dio è ciò che ti fa camminare verso la sapienza, il timore di Dio è il compimento della sapienza. Chi è il saggio? Il saggio è colui che ha trovato il vero, il buono, il bello, è quello che conosce l'uomo e conosce Dio, conosce la speranza, la fede, cioè il compimento del sapere è il timore di Dio. La vedete lì la corona? Vedete? Cioè, c'è questo stemma, la corona sopra la quale ci sono delle fiamme. Vedremo che il cupolino in cima di nuovo, cioè tutta la cupola è una corona con delle fiamme. Le fiamme dicono l'ardore della carità, della verità, di questo puntare in alto. Il sapiente è uno che punta sempre oltre, che punta sempre fino a entrare in questo dialogo, no? E, di fronte voi avete questa pala d'altare, che è successiva, ma è la grande pala d'altare, e fu iniziata da Pietro da Cortona, il terzo grande barocco, spesso dimentica i grandi autori, i più grandi sono Borromino Bernini e Pietro da Cortona, pensate a Santa Maria della Pace, poi ci andremo quando arriveremo in quel periodo. Pietro da Cortona è un personaggio straordinariamente grande, però non la fine, era pittore e architetto insieme, come Bernini, sapete, era anche pittore, sono dei ritratti, ed era anche scrittore di teatro, Bernini, ci sono delle sue opere teatrali, era un personaggio complessissimo. E rappresenta in due fasce Sant'Ivo, che è il patrono degli avvocati concistoriali, Sant'Ivo la Sapienza, cioè è l'avvocato che difende gratuitamente i poveri. Vedete Sant'Ivo, tutti i poveri intorno che gli porgono le loro carte. Ma questo mi ha rubato i soldi, questo mi ha preso la casa, questo mi ha fatto il cardinale, il prete, il laico, io l'ho preso. Cioè i poveri dicono difendici. Allora Sant'Ivo, secondo la leggenda di Sant'Ivo, è colui che invita gli avvocati, qui si studiava diritto anche, ma dalle due facoltà si allarga poi a quattro. Allora Sant'Ivo è il protettore, perché chi è avvocato deve difendere le cause giuste, le cause di chi non ha i soldi per pagarsi le cause. Sapete che Diliegro diceva sempre questo: io non chiedo un avvocato di diventare catechista, chiedo un avvocato che mi dia 2 ore gratuite del suo lavoro, così se ho una persona in difficoltà, lui, gli affido la persona e mi segue quella causa. Quello è la sua carità cristiana. Tu sei dentista, sei macellaio, tu dammi la tua capacità, mettila a disposizione non solo a pagamento, ma mettila a disposizione anche gratis. Questo è la vera carità, la carità cristiana, no? Poi sopra abbiamo i quattro santi, che sono invece i patroni delle varie realtà. C'è San Luca, c'è Cristo al centro, vedete che appare con gli angeli. E gli angeli sono gli altri due simboli, fermiamoci, sono gli angeli. Se voi guardate anche il simbolo della sapienza oggi, c'è una grossa discussione, ma è una faccia che è la sapienza con le ali da cherubino. In realtà sono i due angeli che puntano in alto, cioè sono gli angeli, lo stemma antico della sapienza aveva questi angeli dappertutto, e al centro c'è la colomba dello Spirito Santo, vedete gli angeli con le due ali, sono esattamente il simbolo della sapienza, no? Cioè sono i cherubini al centro del lanternino, che rappresenta il mondo divino, la cupola rappresenta nel barocco, come nell'età, quando riprendono le cupole con il Brunelleschi, cioè con il Rinascimento si ricomincia con le cupole che erano finite in età romana, perché no, Brunelleschi riapre le cupole, poi il barocco le prende, rappresenta il mondo di Dio. Abbiamo noi i cherubini in alto, e dentro il lanternino, che è il punto più alto, il cielo dei cieli, c'è lo Spirito Santo, la colomba, la ritroveremo fuori. Cioè, la sapienza viene dettata dall'ispirazione. E avete capito che questa colomba non insegna solo la scrittura, la teologia, ma insegna la filosofia, la musica, la medicina. Cioè, dove è l'uomo che deve studiare? Ma l'uomo che studia deve essere saggio, deve chiedere a Dio che illumini il suo... Cioè, non è una teologia, ma è una comprensione globale della verità, della bontà e della bellezza all'interno. Allora abbiamo San Luca a sinistra del Cristo e degli angeli, che è il patrono dell'archiginnasio, cioè della prima fascia di studi. Poi c'è a suo fianco San Pantaleone, che è il protettore dei medici, quindi delle persone che studiano la medicina qui. Poi c'è San Leone Magno, che è il patrono dei teologi, quindi i teologi si raccomandano a San Leone Magno per studiare teologia. E poi abbiamo Sant'Alessandro, che è il patrono di Alessandro VII, che è quello che fa fare, prende questo nome ed è il grande mecenate di Borromini. Non mi ricordo Alessandro, Sant'Alessandro, di cui furono trovate le reliquie proprio in quel periodo. Alessandro VII, Sant'Alessandro è il patrono. Capite che io non so tutto, lo state capendo bene. Purtroppo io non so, devo imparare qualcosa. Dunque, Sant'Alessandro è... il patrono è appunto, non è patrono di niente, ma è, come dicevo prima, avevo ragione, è solamente il protettore di Alessandro VII, cioè del Papa Panfili, sepolto, adesso poi parleremo poi del barocco, della pimpaccia e di altre cose quando ci arriveremo. Quindi la pala è chiaramente una cappella universitaria, cioè immaginate qui gli universitari del 1680, 90, del 1700 che venivano qui, facevano la messa, facevano le lodi, facevano la preghiera personale e poi andavano nelle aule. Borromini fa anche la biblioteca alessandrina, dove adesso c'è questa mostra interessante su Caravaggio, poi se volete ne parliamo. Sta dentro la biblioteca che ha il trionfo della teologia, cioè si fa fare la biblioteca, se voi guardate in alto c'è la teologia come la corona delle arti, cioè la teologia è l'arte, diciamo la scienza più alta che riprende tutto quanto. Bene, usciamo fuori. In alto ci sono anche le 12 stelle, che sono da un lato uno stemma pontificio, ma come sapete è la bandiera dell'Europa, cioè uno stemma mariano. Maria è la sede della sapienza, cioè c'è uno stemma che la bandiera europea è misteriosamente, ma probabilmente volutamente, un richiamo alla tradizione. Sta piovendo forte, non c'è niente da fare. Allora usciamo e andiamo in una delle, anche perché uscendo dobbiamo chiudere tutto. Chi deve vedere, che non è del gruppo, veda subito perché chiudiamo. Mettetevi tutti un po' più in fondo a sinistra. Ci siamo tutti? Belli e brutti? Siamo tutti belli, quindi belli, veri e buoni. Perché più siamo buoni, più diventiamo belli, più diventiamo belli, più diventiamo buoni. E fate, lasciate un piccolo spazio per passare se qualcuno deve andare alla mostra lì dietro. Ci siamo tutti?
Sì.
Allora, qui vedete l'insieme, no? Allora, dicevamo che nel Rinascimento si comincia a lavorare, qui era totalmente diverso, cioè di medievale e rinascimentale è rimasto niente praticamente, ma del tardo, quindi si abbatte la parte di Leone X, di Papa Medici, uno dei due Papi Medici, il figlio di Lorenzo il Magnifico, e nel 1560 cominciano i nuovi lavori. Si parte da questa facciata, che è di Giacomo della Porta, che fa la parte bassa del porticato, cioè Borromini trova già il porticato preparato e trova l'esedra, quindi non la fa lui. Cosa fa Borromini? E questa è la bellezza che ha poi un mistero di bontà, è bello e basta, cioè lui a questa curva la gira dall'altra parte, cioè si incrocia e questa diversità, questa difformità, questo interesse. Allora c'è una parte che ti accoglie, Sapete che questa parte, l'intelligenza della piazza San Pietro, cioè il barocco ama il cerchio, l'ellissi. Questa piazza San Pietro sono due cerchi in cui la circonferenza di uno tocca il centro dell'altro. Non è un'ellissi San Pietro. Invece Sant'Andrea al Quirinale è un'ellissi, lo è San Carlino e così via, no? Qui è una curva dentro un triangolo doppio e una cupola che sale. Se voi guardate in alto, vedete subito, evidentissimo, la corona con le fiamme. E voi trovate i libri, dicono, ma non si sa cos'è, è la tiara papale, delle cavolate, è chiaramente la sapienza, cioè l'uomo che parte dalla sapienza, dal timore di Dio, ma deve arrivare ad ardere di amore per Dio, no? Cioè è la carità, la verità, cioè l'uomo punta in alto. L'uomo deve, la sapienza brucia per sapere, per andare in alto, no? Ed è come una corona, cioè pensata, è proprio una vera e propria corona, questo desiderio dell'uomo di verità, di bontà e di bellezza è la tua corona, è la corona del sapiente, è la corona di Dio. Vuoi sapere se sei incoronato, se sei re, se sei regina? Dimmi se sei saggio, dimmi se ami la verità, la bontà, la bellezza, questa è la tua corona, no? È straordinario, questo non è un ovale, lo notate, sono delle curve che si spezzano, delle curve di nuovo, notate sopra, c'è la curva in questo senso, sopra di nuovo c'è il convesso e il concavo continuamente che si... pensate la mobilità della bellezza, no? A volte la nostra catechesi è noiosa, cioè non c'è queste righe, queste svolte improvvise, questo mettere le cose, le diverse vicino, cioè è questo, cioè dire che la teologia non vuol dire che Tommaso è geniale nella sua novità, nella sua...
Si arriva sopra, si sale, appunto c'è, e sopra c'è come sempre la croce, cioè la croce è il compimento di tutto, cioè Cristo è il pazzo, il folle, ma è il grande sapiente, la verità, la bontà, la bellezza. A livello iconografico abbiamo due segni, uno famosissimo, l'altro famoso ma bellissimo. Se voi guardate sopra la grande finestra abbiamo lo Spirito Santo di nuovo, cioè lo Spirito che è dentro il lanternino, no? Quando si prega gli studenti hanno sopra lo Spirito Santo, qui lo hanno dinanzi entrando, no? Cioè la sapienza è opera dello Spirito. Per Tommaso, per la filosofia cristiana, lo Spirito agisce sempre, non agisce solo nei battezzati, ma lo Spirito agisce nell'uomo, cioè nella creazione, nell'uomo che ama, nel genitore che fa i bambini. Poi va decodificato, ma c'è una sapienza più grande che guida la sapienza, no? E soprattutto, sopra la finestra, c'è una delle immagini a me più care, è l'agnello dell'Apocalisse. Voi vedete l'agnello? Con l'agnello sgozzato, dice l'Apocalisse, con la bandiera cruciforme, che è il Cristo risorto, e ha sotto il libro con i sette sigilli, l'Apocalisse, no? Il settimo sigillo di Bergman, famoso, no? Cos'è quel libro? Se voi leggete Apocalisse, questo per l'uomo cristiano, per il teologo è ovvio, noi dobbiamo imparare anche con i ragazzi, è facilissimo, cioè il grande però dell'Apocalisse è questo. Questo libro, che è la storia, che è la vita, ha sette sigilli, cioè sigillato così bene che non si capisce a cosa serve. Se voi dite a che serve la storia, a cosa servono i morti della Libia, a cosa serve la Shoah, chi sa risponde? Nell'Apocalisse viene presentato questo libro, notate, nell'Apocalisse non è come nel settimo giorno mentre in Genesi conta il settimo elemento, cioè il sette può essere usato in due sensi. In Genesi vuol dire che il mondo è stato fatto per la lode di Dio, cioè il mondo è fatto non per lavorare, ma per godere del lavoro. Dio crea, ma Dio è soprattutto il felice, Dio è colui che si riposa. Il vero uomo, il vero credente, insegna la scrittura ebraica, l'uomo deve fare, deve essere homo faber, deve lavorare, però poi deve godersi il lavoro che ha fatto, deve fermarsi e dire che bello quello che ho fatto, che belli sti figli, che bello, cioè non si può sempre lavorare, no? Lì conta il settimo elemento, cioè il settimo elemento dà significato agli altri sei, se io non ho il settimo, i sei non hanno... Invece nell'Apocalisse il 7 rappresenta la totalità, cioè vuol dire 7, non è che il primo è più importante del settimo, ma vuol dire che sono 7, vuol dire che è talmente sigillato che non si può aprire.
i sette sigilli, qui Bergman sbaglia, è un film meraviglioso, ma lui fa capire come se il settimo, in realtà sapete, il settimo è un film sul significato della vita, cioè andrebbe benissimo come significato. Allora viene presentato il libro sigillato e Giovanni dice tutti piangono perché non si trovava uno capace di spiegare e di aprire il libro. Perché sei nato? Cosa devi fare di buono nella vita? Qual è la tua vocazione? Perché muori? Perché fai un figlio? Che cosa desideri? Questo è bellissimo, piangono, cioè il pianto, ma è anche il desiderio, cioè il pianto nella teologia è il desiderio della vita. Come si fa a trovare qualcuno che apre il libro? Il trono di Dio, si aprono i cieli e sul trono scende l'agnello, l'agnello che è sgozzato, è Cristo sgozzato, come vengono sgozzati, come sapete, purtroppo dagli integralisti i cristiani, come questo prete salesiano in Tunisia, che non si, dicono che non si sa se è un omicidio religioso, gli hanno rubato i soldi e poi gli hanno tagliato la testa, cioè è un segno tipico dell'omicidio religioso, ma l'agnello è sgozzato perché è il crocifisso, ma è il crocifisso eretto in piedi perché è solo lui comincia ad aprire i sigilli. L'Apocalisse è un libro cristologico, cioè l'Apocalisse non è un libro per dire che c'è il male, che c'è il male, l'uomo lo sa benissimo. L'Apocalisse dice che c'è Cristo che è più forte del male, c'è la storia che non si capisce, ma Cristo dice la tua vita ha un significato, la tua vita, la storia dei tuoi figli, c'ha un significato, no? Per darvi un'immagine moderna, chi mi segue già lo sa, sapete che Lewis nelle Cronache di Narnia ripete il simbolo dell'agnello. Se voi prendete Il viaggio del veliero, quello da cui hanno tratto il film, se leggete il testo scritto, che purtroppo è stato castrato dal film, questi ragazzi fanno il viaggio di Ulisse, cioè vanno agli estremi confini del mondo a dire ma cosa si può sapere? Che c'è? Quando io arriverò alla fine avrò visto tutto il mondo. Che cosa trovo? Arrivano alla fine del mondo e cosa trovano? Un agnello in piedi. È chiaramente un simbolo cristologico, cioè Lewis, che è anglicano cristiano, vuol dire la suprema corona della sapienza è capire cosa vuol dire che Cristo muore per amore. Cristo è la verità, la bontà che offre la vita e noi riceviamo la vita dalla sua resurrezione, no? Poi nel libro l'agnello diventa leone. Se voi vedete il film che è stato tratto dal libro, trovano subito il leone, cioè l'agnello è stato cassato, è stato eliminato. Qui è chiaro che il vertice della sapienza, la corona della sapienza è conoscere l'amore di Cristo crocifisso, che è l'unica risposta che si può dire sul male, sulla malattia, sul tumore, sulla speranza, sul desiderio di avere un bambino, sul desiderio di capire la verità. Perché tu vuoi sapere la verità? Perché c'è la verità, perché vuoi amare? Perché Cristo è amore e ti ha dato Lui la sua immagine in te, no? Questa immagine semplicissima Borromini la fa mettere lì, nella corona, questa corona che sta sopra l'altra semicirconferenza della porta. Qui abbiamo le due ali universitarie, e questa era appunto l'università e fu confiscata, come tutti gli edifici romani, fu confiscata da Napoleone, e poi dopo ritornò con la restaurazione alla chiesa, fu riconfiscata nel 70, ci fecero dentro la chiesa del Borromini un magazzino di libri, cioè questa è la stupidità del laicismo stupido, cioè voi sapete che Cavour in realtà era più intelligente, Cavour era cattolico, voleva i sacri, cioè l'Italia è un mistero dove c'è la ragione, c'è la fede, devono convivere. Fare Roma capitale d'Italia vuol dire che Roma è il luogo più importante, però c'era in qualche modo un deprezzamento, allora c'è questo problema che Pio IX, cioè era difficilissimo trovare un modo che salvasse una cosa e l'altra, no? Qui fu devastato, poi dopo divenne di nuovo l'università statale, quindi quindi fu sconsacrata, poi dopo fu riconsacrata nella Prima Guerra Mondiale, eccetera, eccetera. E quando fu trasferita durante il fascismo la città universitaria alla nuova università, sapete che l'università attuale è fascista, si vede che è l'architettura razionalista di Piacentini e così via, no? Questo luogo fu svuotato e allora fu trasferito l'archivio di Stato. Quindi qui c'è l'archivio di Stato, sono tutti documenti, manoscritti, che poi sono i testi delle congregazioni, per esempio questi testi che mostrano lì, di Giordano Bruno, sono i testi della confraternita che assisteva i condannati a morte. Sapete che la condanna a morte, tristemente, è un fatto, ripeto, dei protestanti, dei cattolici anglicani, cioè fino al 1945 una persona che viene ritenuta problematica, dopo se è un impenitente, alla fine viene ucciso, no? Allora c'era questa confraternita che assisteva, pregava, cercava di dare tutti i conforti, di stare vicino, e allora loro registrano, quindi sono tutti i documenti di Roma, dei comuni, del comune, delle confraternite, che vengono presi e messi qui dentro. Le due ali, io se non ricordo male, qui era la facoltà di medicina, cioè questa ala nel 1600, fine 1600, tempi di Boromir, è medicina, questa qui è la facoltà di teologia. Qui dentro, dove c'è la mostra, il salone alessandrino cosiddetto, tutt'oggi c'è la biblioteca alessandrina, non è per Alessandria, è la biblioteca di Alessandro VII trasferita da qui alla Sapienza. Se voi entrate dentro, in alto c'è l'affresco, credo sia primi del fra cavallo 1600-1700, comunque con il trionfo della teologia, cioè in alto c'è la teologia che vince l'errore, che vince eccetera eccetera. E vedete i simboli, qui siamo ovviamente con Urbano VIII, cioè le api Barberini, abbiamo i monti che abbiamo detto sono Panfili, quindi Alessandro VII, abbiamo i draghi, cioè sono una serie di simboli delle varie, dei vari benefattori, dei Chigi, i draghi e così via, che sono intervenuti con i loro architetti a un livello diverso. Ora, se volete, facciamo... però dobbiamo bagnarci un po' con gli ombrelli, facciamo solo un giro un attimo a vedere la facciata della porta e poi la facciata, o se no possiamo ripassare da dentro, e la facciata, Borromini ha fatto la facciata dall'altra parte con le due terrazze, vi va o ve lo spiego qui, andate a vederle?
No, andiamo.
Allora, spieghiamolo qui, lo vediamo meglio, giusto, saggio. C'è una coptologa qui, esperta di manoscritti copti. Allora, se voi uscite da questa parte, su Corso Rinascimento, qui da parte di Piazza Navona, trovate la facciata di Giacomo della Porta. Quindi questa facciata, voi lo vedete, non è, cioè è proprio totalmente diversa dal movimento barocco. Cioè, il Rinascimento è bello, ma è una bellezza diversa, cioè è una bellezza classica, dove tutto è ordinato, non c'è la novità, non c'è il movimento, no? Nel barocco c'è il movimento. Borromini voleva forse rifarla, sapete che Borromini era uno che cominciava le cose e purtroppo le lasciava tutte a metà. Fucifuro era un personaggio molto straordinario, a me piace di più di Bernini, ma Borromini era un personaggio estremamente creativo, ma poi aveva questo difetto di non essere costante, si andava in crisi, in depressione, lasciava le cose eccetera, come sapete si suicidò, ma non morì subito, si confessò, fece la comunione, quindi si pentì di essersi suicidato e poi morì, stava a San Giovanni dei Fiorentini e quindi è sepolto dentro la basilica, perché appunto chiese perdono a se stesso, a Dio, di avere, è un personaggio veramente complesso, insomma, di grande. Allora, questa parte è molto più classica, non si ebbe il tempo di rifarla, quindi 10 anni lavorò Borromini alla chiesa, ma non ebbe, lavorò un po' all'interno, eccetera, la parte alta, ma non ebbe il modo di finire, no? Invece lui fece la facciata dall'altra parte, che non è una facciata perché è schiacciata dalla via, voi vedrete uscendo dall'altra parte, che è molto più stretto. Che cosa fece? Fece due logge dove sono di nuovo evidenti i simboli, se voi guardate da dietro si rivedono le corone con le fiamme, ci sono una serie di simboli eccetera, sono due logge per affacciarsi, cioè gli studenti, i professori, il rettore, il papa che viene in visita, poteva in particolare quella... la loggia da questa parte si apre sulla piazza di Sant'Eustachio, qui siamo nel rione Sant'Eustachio, quindi trovate anche il simbolo delle corna del cervo, che è l'animale legato alla leggenda di Sant'Eustachio. Di fronte, giusto per dare un tocco anche due cose romane, sapete che c'è la chiesa di Sant'Eustachio, che non è delle cose interessanti ma non opere d'arte immense, la torre a fianco era il palazzo di Galeotto Caccia, che è il laico presso cui San Filippo Neri, che era ancora laico, non era ancora prete, venne a fare il precettore dei suoi figli. Quindi Filippo Neri, la sua prima residenza romana fu a fianco di Sant'Eustachio. E... Ti chiedo perdono. No, sono io che ho sbagliato. E funziona, sa, no?
Sì,
scusa. Se no dimmelo. Sapete, nel film Preferisco il Paradiso hanno dovuto mettere già proietti perché non sapevano trovare un'altra figura, per cui Filippo Neri arriva che è già un prete a Roma. Filippo Neri in realtà tutto quello che ha fatto l'ha fatto prima da laico e poi l'ha rifatto da prete, cioè lui faceva i pellegrinaggi a piedi da solo e poi dopo l'ha rifatto con i giovani, con gli adulti eccetera. E dentro, un'altra cosa interessante, dentro la Sant'Eustachio, in fondo a sinistra, trovate la tomba di un prete straordinario della Seconda Guerra Mondiale, che è in corso alla causa di beatificazione, che è un prete che andò 4 volte seguendo le truppe sul fronte russo, inviato da Pio XII perché gli doveva dire cosa succedeva nella Shoah. Cioè le persone sono così ignoranti che non conoscono questi documenti, che sono, ci sono 4 relazioni che lui fece per espresso desiderio Pio XII spiegandogli cosa succedeva, e lui gli spiega, stanno uccidendo, l'unica cosa che non sa questo prete è che vengono uccisi con il gas. Lui dice sono uccisi, lì sono scomparsi 1 milione di ebrei, lì è chiaro che sono stati uccisi, però insieme gli dice stanno uccidendo i preti, le suore, sapete che nei lager c'erano i cristiani, i polacchi, no? Allora è evidente che Pio XII sapeva che doveva difendere in qualche modo, cioè doveva cercare non solo di salvare gli ebrei, ma di salvare, cioè, se lui cioè il vero dramma di Pio XII è stato come aiutare la Polonia, come aiutare la Russia, cioè era un problema enorme, no? Allora, per esempio, questo prete non riesce solo una volta a parlare con l'arcivescovo di Cracovia perché gli è impedito. Ed è evidente che una parola avrebbe fatto sì che i nazisti avrebbero, perché Hitler voleva distruggere tutto il clero polacco, tutti gli insegnanti, tutti i professori, voleva lasciare solo 1/3 dei polacchi. Sapete che il nazismo di Hitler non era solo contro gli ebrei, ma era contro gli italiani, erano meno bravi, erano meno ariani. Gli slavi erano una razza inferiore, quindi 2/3 dei polacchi devono morire, Hitler lo dichiara, 2/3 dei russi, quindi dopo un prete polacco mi diceva sono morti 6 ebrei, sono morti 3,5 milioni di polacchi nel lager di Auschwitz, cioè questo è importante dirlo, cioè, le persone non hanno chiaro quanto era terribile Hitler, cioè Hitler ce l'aveva con tutti. Hitler avrebbe prima o poi ucciso il Papa, cioè aspettava il momento giusto per far fuori la Chiesa Cattolica, perché capiva che la Chiesa era il grande baluardo educativo contro la sua politica, no? È una cosa complicatissima. C'è la tomba di questo prete, famosissimo appunto per...
Come si chiama?
Si chiama... aspettate. Se voi guardate sul sito Gli Iscritti c'è Voci dalla Shoah, è uno studio che ho fatto sulla Shoah, trovate... Pirro Scavizzi, Don Pirro Scavizzi, capranicense, un ex alunno, bravissimo, chiedo scusa Don Domenico, Don Pirro Scavizzi, è morto di vecchiaia, è morto dopo, cioè è un prete romano, poi ha fatto il parroco, ha cercato di fare il bene possibile. Poi. Allora, dall'altra parte, quindi voi avete questo, e avete questa, e vedete le due logge, e rivedete la cupola del Borromini vista dall'altra parte. Un'ultima cosa, il Borromini è anche lo stemma che sta a metà di questa facciata, con il sole, è uno stemma che disegnò lui proprio, e ripete le parole di Alessandro VII, è una lode ai suoi mecenati in quanto protettori della sapienza, dello studio, eccetera, e protettori della sua vita. Quindi è questo sole che rappresenta i suoi, il sole della... Cosa? Sta su questa faccia, se voi fate il giro di lato, su questo lato a metà trovate in alto, quello è borrominiano proprio, cioè è un autografo borrominiano. Una parola sulla mostra e vi lascio andare. La mostra è interessante, ma è anche, se volete, quando sono andato a vederla c'era una donna francese arrabbiatissima perché dice c'è solo un Caravaggio e non è neanche sicuro, cioè voi non aspettatevi di vedere, però è molto interessante, si trovano molti documenti del tempo, quindi ci sono questi libroni, e le due cose più interessanti, se volete antitetiche, si capisce l'ideologia che c'è dietro, la prima cosa che vi fanno vedere sono il libro con il resoconto del martirio di Giordano Bruno e il martirio della famosa Lucrezia, come si chiama, Beatrice Cenci, quella che uccise il padre, eccetera, eccetera, no? E di solito io provo a dirle alle guide, questa è la cultura tipica della Controriforma, cioè per parlare Caravaggio, questa è la, ripeto, io, è terribile questa cosa, no? Ma non si dice che diciamo, l'uccisione degli eretici è un fatto scontato, cioè i protestanti uccidevano gli eretici, lo facevano i calvinisti, gli anglicani, cioè purtroppo, e gli ebrei se avessero avuto ad Amsterdam il potere statale avrebbero ucciso Spinoza, cioè e Spinoza viene semplicemente, ripeto, non si può avvicinare a più di 4 metri, non si può toccare nessuno, voi prendete la scomunica di Spinoza della comunità, allora far capire che non è la Controriforma, è la cultura del tempo, la cultura del tempo è intollerante, cioè quindi una persona che rappresenta un pensiero diverso, infatti a quei tempi nessuno ha scritto di Caravaggio, parla di Giordano Bruno, eccetera. L'altra è una cosa interessantissima, è un'opera del Papa, sotto cui Caravaggio è stato Papa, è probabilmente un ritratto di Papa fatto da Caravaggio. Cioè Caravaggio non ha ritratto solo i cardinali, non ha fatto, ma ha ritratto il Papa, e l'ha ritratto prima che facesse l'ingresso a Roma. Cioè il Papa l'ha chiamato in, sapete che il Papa viveva a quei tempi al Quirinale, non ha ancora i segni della, non ha ancora l'anello che gli viene dato durante la liturgia, eccetera. E secondo me è un'opera di, secondo me ha dei tratti chiaramente caravaggeschi, ma ha dei tratti, cioè una, la Vaudrey dice che è un autografo, cioè totalmente di Caravaggio, altri dicono... È interessantissimo, cioè Caravaggio è così un uomo del suo tempo che per lui è normalissimo dipingere, anzi è un vanto, cioè lui doveva, può darsi che questa opera lui non l'ha finita, la mia, un'ipotesi potrebbe fare, cioè sapete che lui è stato poi espulso, ma il Papa ha fatto di tutto per dargli la, la dispensa, cioè lui, Caravaggio voleva vivere a Roma, Caravaggio amava talmente la Controriforma che ha fatto di tutto per tornare a Roma. E il Papa ha fatto di tutto per farlo, era lombardo ma voleva venire, è venuto a Roma e ci voleva tornare. Se non ci fosse stato quell'episodio a Palo, Caravaggio avremmo un'altra serie di opere, di cicli, eccetera. Allora ci sono questo inizio e questa fine un po' strana, nessuno dice ma allora forse Caravaggio era pienamente un uomo del suo tempo, forse la Roma di quei tempi aveva delle cose per noi incomprensibili, ma che a quel tempo Caravaggio era normalissimo, insomma lui fu condannato a morte anche lui per aver ucciso una persona come Beatrice Cenci, e poi il Papa gli dette la grazia, cioè trafficando, i romani trafficano, e diciamo, trovò un'entratura che... sapete, Giordano Bruno è una cosa veramente tragica, però è importante che l'Inquisizione cercò per 6 anni di salvare Giordano Bruno, cioè ci sono i processi, Napoleone ha distrutto i documenti, ma c'erano i verbali, l'Inquisizione scriveva tutto, se lui avesse detto... ho sbagliato, non, cioè lui era orgoglioso, e anche giù la verità si deve difendere, cioè lui disse io avevo già ceduto una volta, non vo, e allora alla fine dopo 6 anni di processo decisero di, ma fu una cosa lunghissima, cioè il processo di Giordano Bruno è uno di quegli episodi che fa capire il dramma e anche la realtà di quel tempo, no? Detto questo, più che sufficiente, vi ringrazio, buona giornata, il Signore.